storie mondiali.
Sono passati 250 anni da quando a Salisburgo nasce Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus, per gli amici Mozart. Più che un compositore, una meraviglia. 21 sono invece le opere architettoniche che arrivano in finale per diventare le 7 nuove meraviglie del mondo. 6 anni di selezione. Un televoto planetario annunciato nel 2000 in occasione delle Olimpiadi di Sydney e iniziato nel 2004. La fase conclusiva si chiuderà fra un anno, nel 2007, a Lisbona, dove saranno finalmente annunciate le vincitrici.
Roger Federer, invece, vince per la quarta volta consecutiva a Wimbledon, in finale con Rafael Nadal. La notizia fa il giro del mondo, ma non arriva con un cinguettio, quello di Twitter. Questo perché Jack Dorsey lo presenterà 6 giorni dopo. Cinguetta e contemporaneamente salva la sua società di San Francisco, che sta fallendo. Il tempismo è tutto. Tra l'altro non è dato sapere se anche lui sia partito o meno da un garage affittato in periferia da un vicino di casa per pochi dollari. Di quell'impresa, siamo tornati a parlare di Sua Maestà Ruggero I da Münchenstein, narrano punto per punto fior fiore di inviati, ma nessuno però come avrebbe fatto Giorgio Perozzi. Il Perozzi, quello degli scherzi più crudeli che mente umana abbia mai immaginato, quello di cui veste i panni Philippe Noiret, amici miei, e che se ne va proprio quest'anno.
Ah, un inciso, dato che dubito fortemente ci sarà una puntata dedicata al 2007, non peraltro dei mondiali di calcio, perché in un anno dispari dei mondiali di calcio non si vede neanche l'ombra, purtroppo posso aggiungere, eccovi qua le nuove 7 meraviglie. Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, Petra in Giordania, la Grande Muraglia Cinese, il Colosseo, Chichen Itza in Messico, il Taj Mahal in India e Machu Picchu in Perù. Se fossero state 8, io avrei aggiunto Stefano Ferrando.
E se fossero state 9, Fabrizio Gabrielli.
Complicated, understanding what you can achieve. Underrated, the one to win, one who believes. If I go away, would you follow me to that special place of tranquility, where the river flows and the fields are golden? Come on, come on, yeah. Here to rock ya, never stop, no, raise up high, oh. Here to rock ya, never stop, no, raise up.
Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. E dagli scandali? In un paese a forma di stivale, spesso nelle situazioni delicate,
eufemismo qua,
nascono invece i mondiali. Ma di cose mai viste in Germania ne succedono parecchie. Qualcuna anche a noi, purtroppo. Accade ad esempio che un portiere se ne torni a casa, con tutto il resto della nazionale ovviamente, senza aver subito lo straccio di un gol in 4 partite giocate. 0-0, doppia vittoria per 2-0, 0-0 negli ottavi e eliminazione ai rigori. A questo punto la ferita è riaperta, perciò vado a ricordare Svizzera-Francia 0-0. Svizzera-Togo 2-0, Lustrigol entra al minuto 87 e confeziona subito per Barnetta l'assist del raddoppio. Svizzera-Corea del Sud 2-0, Svizzera-Ucraina 0-0. 0-3 dopo i rigori. Pascal Zuberbühler non piega la schiena una volta in 390 minuti. E ci provano in molti, ma non dei signori nessuno. Thierry Henry, Zinedine Zidane, Davide Trezeguet, Emmanuel Adebayor, Andriy Shevchenko. Asceva para pure il primo rigore della serie negli ottavi. Se solo Streller, Barnetta e Cabanas non sbagliassero il loro, il derby sarebbe servito nei quarti. Ed invece...
Gli azzurri, con un rigore a tempo scaduto contro l'Australia, segnato peraltro da Francesco Totti, prendono la rincorsa per la partita del torneo, ma non la partita del torneo, la partita del torneo, quella che su Instagram l'algoritmo, avvicinandoci a ogni mondiale, propone a nastro insieme allo scorpione di Gita, al faccione di Byron Moreno, l'ascensore verso il cielo di Pelé su Burnic, lo slalom di Diego a seminare inglese e raccogliere sogni, le parate del Dibu Martinez e il vantaggio olandese nella finale del 1974.
Bella, bella collezione.
Vero, Byron Moreno a parte. Ma prima patteggiamenti, accuse, scorciatoie, ammissioni, indagini, un CT della nazionale nel mirino per presunti aggiustamenti nelle convocazioni per favorire gli amici degli amici, a volte anche i figli. Una convocazione significa aumentare il prezzo del cartellino di un giocatore e tutti, o quasi tutti, soprattutto in famiglia, ci guadagnano. Ammettiamolo, in un mondo normale una squadra, una nazionale, finirebbe in pappa con la medesima consistenza del semolino.
A me piace il semolino.
Anche a me. E l'Italia invece, a ogni bordata, a ogni notizia che ridisegna la Serie A, diventa più forte. Un risotto. A Marcello Lippi, prima della santificazione a giochi fatti e mondiali vinti, chiedono le dimissioni dell'Ordine Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Manifesto, anche la Padania, che non ha una sua nazionale, e allora si inventa pure le radiocronache antiazzurre sulla radio di partito. E poi il Riformista. Franz Beckenbauer, capo del comitato organizzatore dei mondiali, dice che si tratta del peggior scandalo nella storia del calcio. E Josef Blatter, capo della FIFA, manda un messaggio cifrato. Gli azzurri, in Germania, troveranno un ambiente ostile. Un eufemismo.
Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior e dagli scandali i mondiali. 1980, il calcio scommesse chiude le carriere di Albertosi, momentaneamente quelle di Morini, Manfredonia, Giordano e di un giovane nato per fare gol, Paolo Rossi, diventato Pablito in Argentina. Farà in tempo a rientrare per Spagna 82 per beccarsi critiche, insulti e amenità varie, salvo risorgere, segnare, trascinare l'Italia alla vittoria. E così gli scandali per il calcio italiano sono esattamente come il letame per De André. Semifinali di Dortmund, passano di mano in mano sugli spalti i volantini tedeschi che usano l'elenco completo degli stereotipi legati a pizza, spaghetti, mafia con annessi e connessi. L'Italia di Lippi invece risponde con Totti, Del Piero, Gilardino, Iaquinta, tutti in campo nei supplementari, una sorta di muoia Sansone con tutti i filistei, in salsa calcistica ovviamente, con ben altro finale. Per la cronaca, Germania 0, Italia 2, Grosso e Del Piero in un'orgia di emozioni.
E la finale a questo punto è una rivincita. Una rivincita dei quarti del 98, ma soprattutto una rivincita della finale di Euro 2000, in cui molti uomini in campo sono gli stessi. Meno di 20 minuti e due nomi hanno già trovato posto nel tabellino. Il primo è quello di Zinedine Zidane, il secondo quello di Marco Materazzi. In comune non hanno niente, ma proprio niente. Eppure ambedue segnano una carezza dagli 11 metri per l'ex gattonero, una zuccata che pare una sassata per l'italiano. Altro che è successo, una parata di Buffon su Zidane, un olio su tela che devono ancora decidere se esporre agli Uffizi o al museo della FIFA a Zurigo, e quindi il lento inesorabile avvicinarsi ai rigori. Prima però c'è un altro colpo di testa, di Zidane, l'ultimo. Mamma, sorelle tirate in ballo da Materazzi e il sangue di Zizou che si mescola ben oltre il punto di ebollizione. Rosso, a casa, non giocherà mai più. Lui sapeva già che quella sarebbe stata la sua last dance. A 34 anni sa che il momento è arrivato. È un privilegio per pochi quello di scegliere il giorno dell'ultima partita. Solo per un campione può coincidere con un mondiale scintillante. E lo capisce nel giorno in cui da solo affonda un Brasile con Kaká, Ronaldinho, Adriano, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo. Anche lui è al suo ultimo ballo, meno romantico, meno brillante, meno tutto per colui che a un tempo fu fenomeno.
Zidane non gioca in quel mondiale, danza, dipinge. Il suo piede può essere piuma, può essere ferro, non ha copione, varia, improvvisa come in una session jazz, ma lo fa con la delicatezza di Mozart e la forza dei Metallica. Ad ogni pallone qualcuno pensa, dategli una poltrona, mettetelo in mezzo al campo, a me basta che giochi da seduto e accarezzi il pallone 3 o 4 volte a partita. Ma Zinedine, detto Zizou, ha perso da tempo i capelli e con essi, dopo parecchio, pure la forza di restare in campo, non la pazienza. Quella non l'ha mai avuta, reagendo regolarmente alle provocazioni, fratestate, calci, spinte, ma mai insultando mamma e sorella. Anche per un algerino cresciuto nelle strade di Marsiglia, a tutto c'è un limite. Quello che oltrepassa Materazzi. Il suo mondiale cessa improvvisamente di essere romantico e diventa inevitabilmente crudele, definitivo al tempo stesso. Cammina a testa bassa verso lo spogliatoio, sfiora la coppa che ben conosce, le concede un fugace sguardo e si rinchiude nel suo silenzio, carico di ira. Lo sa cosa ha fatto, lo sa. Non poteva farne a meno, però. Il calcio è anche questa cosa qui. La vittima che diventa colpevole, il colpevole che festeggia e diventa eroe per aver provocato. D'altra parte, in amore e in guerra tutto è concesso, liberi di pensarlo, ma permetteteci almeno di non condividere. Zizou sente la gioia dall'altra parte, i canti di chi per la quarta volta può urlare campioni. La testa è bassa, quasi incassata fra le ginocchia. Nessuno osa rimproverare nulla. Tutti sanno cosa è successo. Tutti sanno che senza di lui Spagna, Brasile, Portogallo sarebbero stati ostacoli ancora più duri. Tutti sanno che non ci sarà una partita ancora, anche una sola, per lasciare al mondo le carezze di Zizou negli occhi e non un colpo di testa dritto al petto di un avversario che si vanterà a vita di quel momento. Il suo mondo da calciatore si ferma lì al minuto 108 di Berlino. Tutti lo lasciano da solo, tutti meno uno. Ha la testa rasata, come lui, ma per scelta, per scaramanzia. Lo conosce bene, ha condiviso tanto con Zizou, più gioie che dolori. Capita quando vesti le strisce verticali in bianco e nero. Amicizia, pizze fredde mangiate in autogrill tornando da serate milanesi e chissà quante altre cose. Alessandro Del Piero lascia la festa. Ci sarà tempo. Un amico ha bisogno di lui. Zizou non crede ai suoi occhi. Il primo sorriso dal minuto 108 è lo sguardo di uno che in campo era avversario. Fuori è il primo degli amici. Questa è la vera parola fine della carriera di Mago Zizou, non quella al minuto 108.
Start walking.